all'Open Baladen, questo posto straordinario che ospita un sacco di eventi di Poeticoni Festival 2026. Vi ringrazio immensamente di essere qui, di dare ascolto alla poesia che è sempre un dialogo fra chi scrive, chi ascolta, chi ne parla, chi la vive, chi si ritrova fra i versi. E, è molto bello essere qui e dobbiamo ringraziare di questa opportunità naturalmente Bottega di Storie di Parole, che è l'associazione capofila dell'organizzazione di questo festival, la mia cara amica Donatella Signetti ora non è qui perché è sull'altro appuntamento che c'è all'Ippogrifo, e dobbiamo ringraziare naturalmente la città di Cuneo, Confindustria e ATL del Cuneese per il patrocinio, quindi per la fiducia che danno a questo festival e per lo spazio che concedono alla poesia e alle cose che ci piacciono, come stiamo dimostrando noi cuneesi molto bene in questi giorni, riempiendo queste piccole sale ma molto accoglienti, piccole ma molto accoglienti. Dobbiamo ringraziare naturalmente Fondazione Cesare Pavese, che è partner di Poeticoni Festival per quest'anno. Noi ogni anno ospitiamo un'associazione, veniamo ospitati da un'associazione, abbiamo fatto quest'estate durante il Pavese Festival una maratona poetica davanti alla casa natale di Cesare Pavese a Santo Stefano Velbo, leggendo le poesie del nostro amato Cesare Pavese, in cui tra l'altro chiunque poteva registrarsi e venire a leggere. È venuta ad esempio, c'era anche Franca a Santo Stefano Velbo, non ha letto però è venuta ad ascoltare, comunque fa parte del gioco, ci va sempre qualcuno che ascolta quando si legge. Ringraziamo Banco Azzuaglio, Domestic Tree, Lilium Spazio Medico, Pier H2O per il supporto che ci danno nell'organizzazione del festival, Radio RDE che è radio ufficiale dell'evento e La Stampa che è media partner. Le quattro librerie indipendenti della città di Cuneo che ci supportano. Oggi qui abbiamo in rappresentanza Libreria Stella Maris, che mette a disposizione un sacco di volumi degli autori e delle autrici che hanno partecipato al festival, quindi dopo io vi consiglio di dare un'occhiata, e l'autore, il nostro ospite graditissimo Vincenzo Sturi, poi ci ha promesso alla fine qualche minuto per un firmacopie.
Sì, addirittura.
E poi, naturalmente, Vincenzo Stuni lo potremo riascoltare questa sera insieme a Tommaso Di Dio, Carmen Gallo e Laura Pugno a Confindustria, sala Michele Ferrero. Sarà un bellissimo incontro sulla traduzione della poesia. Una traduzione di un testo in prosa rappresenta degli aspetti comunque particolari che approfondiranno i nostri ospiti questa sera, e dopo qui ci sarà Laura Pugno per presentare L'Oltre, questo ambiente di biodiversità della parola di cui ci parlerà meglio lei insieme a Tommaso Di Dio, che sì, forse no, di confronto, abbiamo certo
sempre.
È il terzo giorno di festival, inciampo. Vi auguro un piacevole incontro e lascio la parola a Giuseppina Biondo, che sarà in dialogo con Vincenzo Stuni. Grazie.
Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Si sente? Buon pomeriggio a tutti, grazie Riccardo. Grazie a tutti voi presenti. Oggi presenteremo un'opera complessa e molto variegata che raccoglie un lavoro di 30 anni, cioè un lavoro nato negli anni 90. E vorrei iniziare col dire la primissima impressione quando ho ricevuto il libro Faldone di Vincenzo Stuni pochi giorni fa. E l'ho accolto veramente con grande entusiasmo perché è un lavoro che raccoglie, diventa come dire espressione aperta, è sempre un cantiere aperto, mi è sembrato, no? Continuo, un lavoro continuo, e in qualche maniera questa cosa l'ho trovata a me affine e quindi mi ha entusiasmata, ma allo stesso tempo in maniera più oggettiva mi verrebbe da come dire simbolicamente leggere un aspetto della nostra contemporaneità, come dire, il continuo un po' affaccendarsi, un po' bulimico, un po' complesso, come ho già detto, delle nostre vite, non so, la complessità, la voracità del nostro oggi. È originale già sin dalla struttura, in quanto non si legge come un libro normale, ma così, non so se avete già letto questo volume. E già nella struttura, quindi nella sua forma, si prospetta come documentaristico quasi. Mi sembra proprio in qualche maniera di un lavoro che associerei a un luogo, una biblioteca, un lavoro di ricerca costante. E la prima domanda che infatti mi è nata da porgere al nostro autore è proprio questa, cioè perché questa struttura?
Bene. Non lo so, comunque faccio anche un po' di introduzione generale al tipo di testo, perché tu hai evidenziato, ti do del tutto.
Certo,
hai evidenziato alcune delle caratteristiche fondamentali di questo libro, però magari molte delle persone, il fatto che non capita spesso una presentazione di poesia, che ci siano persone che non sono a loro volta poeti, oppure che lo sono ma magari per punto proprio, che non ti hanno mai letto. Di solito ci si legge un po' l'un l'altro, ci si conosce un po' tutti, invece qui sarà che sono a 600 km da casa, vedo tutte facce nuove. Quindi vi racconto un po' il faldone come se non sapeste che cos'è, effettivamente non sapete che cos'è. È un libro innanzitutto, prende la forma di un libro, contemporaneamente è anche un sito, quindi forse l'editore non sarà contento, ma in forma sparsa questi testi si trovano quasi tutti su un mio sito, che è www.faldone.it. Cito il sito non perché ci sia la pubblicità, è un sito esempio di pubblicità, totalmente privo di fini di lucro, come vedrete anche estremamente elementare, perché lo disegno io, però non è una cosa detta a caso, ovvero l'idea è che questo libro, come in realtà in un certo senso per qualunque libro, però questo libro lo dichiara, in qualche modo lo esibisce, è un'opera che ha una diacronia in cui l'elemento dello sviluppo temporale e dello sviluppo strutturale è particolarmente in primo piano rispetto ad altri libri. La gran parte degli altri libri, a prescindere dal lavoro filologico e dal lavoro interpretativo, che a certi livelli chiaramente devono studiare sempre la formazione dei libri, ci si presentano una forma che riteniamo la forma principale, la forma principe di quel libro, cioè il libro chiuso in un certo senso, no? Qualsiasi libro di poesia noi compriamo ha una forma e noi riteniamo che quella forma sia la sua forma principale, poi ci sono altre forme secondarie nascoste, c'è la sua storia, c'è la storia dei suoi effetti, però il libro è quello lì. Questo libro non è veramente quello lì, cioè non è esattamente quel libro lì. In questo libro, per come è fatto, per come si è formato, per come si sviluppa, entra con particolare prepotenza l'aspetto della sua progressiva costituzione. E per questo cito il sito, perché il sito, a differenza di quanto è possibile nelle forme su carta, non è la prima forma su carta che esce, è la nona, le altre sono incomplete, precedenti, questa è la più completa, in un certo senso si potrebbe dire che sono tutte le mie poesie, insomma, in realtà non è neppure vero, ma insomma, comunque la gran parte. E nel sito invece è testimoniata proprio la sua storia. È una storia di costruzione, una storia di, io più che di costruzione chiamerei di crescita. Molto spesso mi viene da associare, metaforicamente, questo è chiaro, il libro, il faldone, a un albero. Ecco, cioè, per me la metafora vegetale mi soddisfa discretamente, insomma, sul modo in cui, il modo in cui si accresce questo testo. Anche perché l'albero nel suo tronco, come sappiamo, mostra delle soglie di crescita, no? Le soglie anelli di accrescimento, che in un certo senso sono come una memoria delle sue fasi di costruzione. La memoria è tangibile, visibile per le sue fasi di costruzione. Infatti questo libro è il faldone nella sua sesta fase. Io da oltre 30 anni lavoro così, mi decido, prefisso una durata temporale, infatti in questo momento siamo nella settima fase, io so già che nella settima fase comprenderà i testi scritti fino alla fine del 2028, sempre che io non succede qualcosa, lo facciamo corno. Allora, e quei testi troveranno sistemazione insieme ai precedenti, quindi è un testo che tendenzialmente si accumula, in un'ulteriore costituzione architettonica. Dopo tanti anni, stavo per dire, ho accettato di pubblicare la versione intera, ma dovrei dire più sinceramente, ho trovato un editore abbastanza incosciente di pubblicare la versione intera, perché non so neanche ben rispondere perché cioè me stesso. L'unica cosa è che ho pensato di farlo in una maniera che renda evidente anche nel libro per la prima volta questo aspetto della sua costitutiva progressività, progressione, accrescimento. Perché se voi vedete il libro, vedete che ha un bel aspetto di completezza, anche un po' danzoso, insomma, tracotante. Ultracotante, ho scoperto l'altro giorno questo sinonimo, è anche diviso in 100 sezioni, che è un ulteriore elemento di rotondità e nella nostra tradizione letteraria di ulteriore tracotanza, perché in qualche modo non può non richiamare la commedia, che è diviso in 100 canti, e allo stesso tempo però è anche molto bucherellato, perché se vedete di queste 100 sezioni ce ne sono alcune che hanno solamente il titolo, quindi segnalano anche in questo il fatto che si tratta di un'opera in fieri, e alcune delle altre sono chiaramente segnalate come appunti, altre invece, diciamo una settantina delle altre, non hanno queste due edizioni, quindi questo fa presumere che siano uno stadio più avanzato di scrittura e tuttavia mai definitivo, perché come procedo? Forse voi rispondo direttamente a me. Come procedo? Non è che una volta che finisco una di questa sezione è mai veramente finita. Ciascuna sezione è come un contenitore poroso e instabile nel quale possono entrare ulteriori testi e dal quale possono, in occasioni come intuite dalla mole più rare, uscire dei testi che ne vengono a volte eliminati, anche per sempre. Quindi,
in alcuni casi ci sono anche delle immagini vere e proprie, quindi
sono porosi anche perché c'entrano, e forse questo si vedrà ancora di più nella versione settima, c'entrano anche cose che non sono veramente mie, sotto vari aspetti. Per esempio alcuni dei titoli delle sezioni non sono miei titoli, sono titoli di libri a cui mi ispiro, per esempio, o citazioni, o ancora ci sono molte dediche, che sono dediche non solamente affettive, ma anche in un certo senso dediche di debito rispetto ad altri scrittori per lo più contemporanei, che è quello. E poi ci sono anche delle immagini, sì.
Ho visto anche dei titoli per quanto riguarda i 99, 100 bandoni, che si legano alla grammatica in qualche maniera, quindi come dire, c'è forse un interesse non solo linguistico ma anche comunicativo in questo senso, perché la scelta di alcuni titoli che si avvicinano alla grammatica.
Scusa, non mi viene in mente uguale.
Ce ne sono diversi. Allora, ecco, sono 99, dovrei per esempio terza plurale.
Ah, terza plurale,
oppure
cioè prima plurale, cioè
esatto,
terza plurale.
Esatto, sì, prima sì. Qualcosa anche in latino.
Cioè is e aid.
Cioè la grammatica italiana e latina e
sì. Allora.
L'ho detto, l'ho premesso, un'opera complessa e variegata, no? Quindi da mettere in difficoltà.
Rispondo prima alla tua domanda di prima, posso?
Certo.
Anche se è inconsueto. Perché è una domanda molto interessante, quindi mi dispiacerebbe perderla.
Certo.
Cioè l'aspetto soprattutto che tu dicevi isomorfo rispetto a una forma di concitazione della nostra esistenza, ma anche dire della nostra esistenza quotidiana, ovvero questo libro intenderebbe, tra le altre cose, un po' mimare una condizione comune, cioè qual è una. Questo libro si chiama Faldone, Faldone è un non titolo, no? Faldone vuol dire una cartella nella quale tu metti un po' tutto quello che accade dentro. Il titolo precedente, che è durato poco perché è anche molto brutto, era questo quello che ogni giorno facciamo, d'accordo? Quindi l'idea però rendeva un po' questo aspetto qui, cioè rendeva un'idea mimetica nei confronti del mondo di linguaggio nel quale tutti quanti ci troviamo continuamente immersi, che è un mondo di linguaggio probabilmente più caotico e probabilmente anche più vario rispetto a qualunque altro periodo della storia umana. Questo ha a che fare in parte sicuramente anche con l'avvento della rete, ma in generale ha a che fare anche con la specializzazione delle conoscenze, che è un processo ben più antico e lungo, no? Quindi questo libro è molto complesso e vario perché affronta e prova a portare dentro una scrittura in versi tantissimi temi che vanno appunto dalla filosofia all'amore, all'eros, alla paternità, all'infanzia, alla scienza, eccetera. E noi abbiamo tutti i giorni a che fare con tutti questi discorsi, no? E quindi vuole rappresentare per certi versi anche una forma amplificata, ma amplificata non nel senso che è maggiore, ma nel senso che proprio come è amplificata, come si amplifica il suono di una chitarra elettrica o il suono di uno strumento, della nostra esperienza linguistica, ovvero dell'esperienza quotidiana. Venendo all'interesse grammaticale e linguistico.
Prima forse sulla struttura, sì. Come mai questa appunto scelta di pubblicare? Capisco anche la lunghezza.
La struttura intende proprio la dispersione grafica?
Sì.
Ok. Allora, lei ha mostrato, Giuseppina ha mostrato questa cosa che è molto chiara, cioè questo libro si legge in questo verso qui e come vedete le righe e i versi sono particolarmente lunghi, quindi si svolgono nella pagina sul lato lungo della pagina. In realtà non è una paginazione obbligata, nel senso che un altro mio libro, altri miei libri per esempio, sono usciti con, anche il mio precedente libro, Il Saggiatore, sono usciti con il dorso del tipografico, la parte rilegata del libro, sul lato corto della pagina, cioè, mi spiego. Altri libri avevano il dorso così, quindi si aprivano come gli albi di Topolino, no, gli albi degli insegnanti anni 40, 50, non so, qualcosa così. Quindi in realtà diciamo non è una scelta assoluta quella di esporre il libro in verticale, è una scelta dovuta al fatto che essendo questo libro molto corposo non era possibile mettere il dorso sulla parte corta perché si sarebbe facilmente spaginato, altrimenti sarebbe stato come il precedente che aveva il dorso qui. Però è qualificante il fatto che sia scritto in orizzontale, questo sì, questo fa parte, ha una sua, diciamo che come quasi tutti gli aspetti formali del testo fanno l'oggetto di alcuni testi che sono nel testo, quindi sul perché si usano le virgolette, sul perché si usano le parentesi, che sono poi un'altra forma di... C'è scritto tutto dentro lì e chiaramente le risposte sono a loro volta ipotetiche. La struttura orizzontale, nella mia esperienza di scrittore, non è originaria. Io racconto che la mia prima poesia l'ho scritta in orizzontale, però ero molto piccolo, poi è andata diversamente per una ventina d'anni, fino a che negli anni 90 ho iniziato a leggere alcuni autori che hanno scritto così prima di me, e in particolare Elio Pagliarani e Edoardo Sanguinetti, entrambi scrittori legati a un'esperienza del gruppo 63 della Nuova Guardia, che hanno scritto così, nel caso di Sanguinetti fin dall'inizio, insomma, fin dal suo primo libro, nel caso di Pagliarani no, ma insomma subito appresso. Io faccio una cosa un po' diversa, nel senso che ci sono delle diversità nella mia riga lunga rispetto alla loro riga o verso lungo, diversità strutturali anche importanti, ma non entriamo nei particolari. Però certamente mi sono ispirato a loro. Mi sono ispirato a loro perché ho avvertito che quel tipo di paginazione grafica era molto... consentiva soprattutto una variabilità di scelte tecniche che immediatamente mi sottraeva al mio istintivo senso di claustrofobia. Ecco, io forse ho bisogno di non avere troppi lacciuoli nella scrittura, già ce ne abbiamo tanti insomma, nel lavoro, eccetera. E quindi l'idea di poter spaziare istintivamente mi fa sentire più libero rispetto a una cosa che, se ci pensate, potrebbe essere innaturale. Ovviamente è una storia millenaria, non lo è più, ma di fatto è stata naturalizzata. Cioè, il fatto di dover scrivere queste cose così brevi, che occupano solamente un pezzetto di una pagina, possibilmente anche una pagina molto verticale, perché mai? La scrittura versale del greco Akaga forse era apostrofetica, quindi in realtà non aveva fine, perché arrivava a un margine, poi riprendeva da destra a sinistra, e poi da sinistra a destra, e poi da destra a sinistra.
E l'idea per un altro fantone, questo potrebbe essere...
Ma forse c'è già qualcosa di...
Però voglio dire che è molto ben riuscito, perché questa impaginazione, questa struttura anche di versi così lunghi, sposa bene l'idea del fantone stesso, come archivio, come contenitore. Infatti prima ho detto come se fosse un luogo, una biblioteca, no? Perché quando si sfoglia e si legge, si fa questo lavoro, sembra quasi che stiamo andando noi alla ricerca, perché è un girare una pagina in maniera anche diversa, no? Mi ha messo in una condizione un po' di curiosità, di ricerca, mi ha cambiato un po' l'atteggiamento verso il libro. Quindi rispetto al contenuto stesso, diciamo che riesce molto bene, nel senso... non è originale, come hai detto tu, hai fatto bene a sottolinearlo, però a me sembrava molto legato anche al contenuto, da qui la domanda. Però forse è più capace.
Sì, in un certo senso c'è. Ho pensato recentemente a. Allora, questo tipo di impaginazione a voi cosa fa venire in mente la prima cosa?
Bravissimo.
Un calendario. A me la prima cosa, cioè, mi fa venire in mente un calendario. In realtà io non ci ho mai riflettuto fino a poche settimane fa. Perché c'è una critica letteraria che conosciamo, quindi noi la conosciamo, che si chiama Chiara Cortesine, che sta lavorando sta scrivendo un suo saggio, in particolare su alcuni testi. Che hanno immagini, ci sono tre sezioni in questo libro che hanno immagini. Nella prima di queste tre, che si chiama Immagini malgrado tutto, anche qui non il mio titolo, ci sono testi miei e immagini che sono le uniche quattro immagini esistenti di Birkenau riprese dall'interno, perché furono riprese da un membro del Sonderkommando, cioè un membro di quei comandi speciali che venivano cooptati dai nazisti per dargli una mano, per così dire, insomma, per amministrare l'olocausto e in particolare lo sterminio e l'uccisione di persone, e in cambio di questo gli veniva concesso qualche minimo trattamento di riguardo e di poter vivere qualche mese in più. Poi vennero tutti o quasi tutti uccisi, insomma, come gli altri, solo con qualche dilazione. Uno di loro riuscì a infilare quattro pezzi di pellicola da sviluppare in un tubetto di dentifricio, a buttare questo tubetto di dentifricio oltre la siepe. Vabbè, comunque non entro nel racconto interessantissimo. Il libro da cui è tratto il titolo della mia sezione è un libro bellissimo di un estetologo francese che si chiama Georges de Dieudermann. Si chiama appunto Immagini malgrado tutto e racconta la storia di queste quattro immagini, che lo consiglio a tutti, perché è una lettura fantastica. Allora, Chiara Cortesine doveva riprodurre nel suo articolo alcune di queste pagine, non di questa sezione, in effetti, quella dopo, comunque sempre fatta ugualmente con immagini e testi, e le ha riprodotte invece di metterle una sopra l'altra, le ha riprodotte una accanto all'altra, cioè, sì, come io ho spiegato prima che venivano impaginate nei libri precedenti. Cosa perfettamente legittima, connestata alla resistenza già di una questione di questo testo. Nel far ciò, io l'ho detto, però ci creano dei problemi, perché poi ho impaginato il saggiatore così, quindi l'ho suggerito di ripristinare questa impaginazione. Mi sono reso conto che dentro questo testo si parla di poesie sfogliate calendarialmente. E quindi mi è venuto in mente, per uno strano circuito di senso, che poi alla fine effettivamente l'idea del calendario è sempre rimasta. Il calendario,
la progressione del
che tempo. Cosa si fa con il calendario?
Si segnano.
Una volta che è passato il 3 gennaio, che fai? È sicuro. Quindi,
è un invito?
No, non so, potrebbe essere una performance. Una volta magari lo faccio in forma di performance, dovrebbe essere divertente, ma questo per dire che, e tornare a quella tua osservazione che quindi si rivela doppiamente giusta, il faldone è così, si chiama così ed è concepito così, anche perché se ne possono staccare dei pezzi. Staccare nel caso del fotone significa anche la forma dello staccare, cioè staccare e buttare, è successo, ci sono dei testi che non ci sono più nelle fasi successive, ma che ci sono nelle fasi precedenti. Ma significa anche staccare e riattaccare da qualche altra parte potenzialmente, cioè un'altra caratteristica di questo testo è che i testi vengono spostati, cioè alcuni testi migrano da sezione a sezione. C'è un testo in una sezione del Faldone che si chiama Controfattuali, questo l'ho pubblicato 10 mesi fa, quindi non è passato il tempo, tanto tempo. Adesso non esiste più quella sezione, cioè non c'è più. Perde tantissimo, però poi ci sono 1100 testi qua dentro.
Volevo far passare questo messaggio perché è un'opera molto viva, no? Continuamente in movimento. E poi volevo invitarti a leggere. Vorrei però che iniziassi da un testo degli anni 90, a tua scelta. Mi passa proprio a livello cronologico.
Va bene.
Nel frattempo vi racconto un aneddoto bellissimo.
Un po' a trovare le stime.
Poco fa, infatti, vi invito a prendere il libro, a farvelo autografare, perché il nostro autore fa degli autografi bellissimi. Ha aperto a caso il libro e da lì nasce la deriva. Credo che sia una delle cose più belle e originali viste in tanti anni di presentazione, anche perché a volte le dediche sono anche complesse.
Ecco, no,
ho ucciso il tempo monica. Così con questo.
Va bene, questa è la poesia che apre, appunto, visto che tu mi hai chiesto. Ho appena citato la sezione Personal Identity, tu mi hai chiesto un testo degli anni 90. La prima poesia della sezione Personal Identity, che è una sezione che comprende, forse la più stratificata, perché comprende testi dal 92 al 2025, anzi, sì, al 2025, perché quest'anno non ce n'ho ancora messa nessuna. La prima è una delle più antiche poesie che si trovano qui dentro. Quindi Personal Identity 1. Gioco di strada è questo, dei visi mossi, dei corpi tratti l'uno nell'altro. Gioco della maglia di passanti sul selciato come dadi di ancora colata senza un fondo. Le cose sono fatte, credute in una giostra, teorema che sia o copula o stesa dei vani. Solo spazio, ti dico, questo orizzontale, e riso è la conta delle vacche a occhi chiusi. Anche qui si parla di spazio orizzontale, quindi c'è l'idea che comunque siamo disposti in uno spazio che è orizzontale, che è questo di questa strada vista in un momento di...
C'è una poesia in particolare, un testo in particolare che ti sembra più rappresentativo? Difficilissimo, in 30 anni di attività letteraria.
La risposta ovviamente è no, però ce n'è uno che a me piace molto leggere, quindi che leggo spesso.
Che in qualche maniera...
Sì, che in qualche maniera potrebbe rispondere a questa domanda.
sempre io
è un lavoro di ricerca proprio. Si va.
Sì, mi dovete scusare perché chiaramente è un testo lungo, quindi ci metto un po' a trovare le cose. Già tanto mi ricordo questa. Allora, fa parte di una sezione che si chiama Deleuze o dell'essere chiunque chiunque. È una sezione dedicata o ispirata a, cioè, il filosofo francese Gilles Deleuze, di cui quest'anno ricorrono anche il centenario della nascita e il trentennale della morte, anzi 2025. È una nechiuia, cioè è un dialogo con i morti. Quindi qui c'è Deleuze che in qualche modo parla, insomma. E fra le varie cose di amenità che dice c'è questo genere di appello. Deleuze o dell'essere chiunque chiunque, 4. Avete sbagliato strada, fai tu. Di qui si va nel costante rumore. Non sopravvivono a lungo né antiche beghe né nuove necessità. Ci si intravede appena attraverso gli spigoli semiopachi dei caseggiati. La città genera da sé i propri occhi e le braccia in forma insospettabile di fiore o pilastro. Il dramma in scena non concerne più le prerogative intellettuali delle minoranze sull'opinione e sui consumi delle masse, ma l'autoriflessione dei giunti, dei cunicoli, delle maglie, delle trabeazioni. Avete sbagliato pulsante, continui, non è una macchina triadica che accende i vettori della nostra temporalità. Per vie imprevedibili questa sembra tornata un'epoca del due. Si è scoperto che la città stessa, nelle sue elementari componenti, si fonda su una continua ed esclusiva opzione. Sì, no. Del resto la città non sa contare perché non conosce se stessa e ignora come riesca a farsi propria stessa duplicazione o metafora con questa crudele, sviante precisione. Avete sbagliato interlocutore, concludi. Non è questione di artigiani o manager o liberi professionisti o impiegati pubblici. Non è questione di famiglie o scuole o politiche o linee della metropolitana. L'inconscio, se c'è mai stato, è ora chiaramente seminato a spaglio sui tetti, distribuito nei tubi dell'acqua. Non è più a me che dovete rivolgervi, ma salire sulla torre più alta, appunto ce n'è una abbastanza alta, e sfrecciare a raggiera armi sottili per falcidie memetiche. Svettare come il falco ad un'ala sopra le guglie degli asili nido, semplificare gli inceneritori, il passage per l'unità immaginaria.
Avrei ancora qualche curiosità, ecco. Ci racconteresti un po' il retroscena della tua scrittura, cioè quando, dove scrivi ed eventualmente ecco, come procedi? Dove ti appunti magari i versi se arrivano o sei più un lavoro studiato, nel senso ti siedi a tavolino e cominci?
Io ho una routine, sì, tante, insomma prima non ce l'avevo, però da una quindicina, ventina d'anni ce l'ho. E cerco di scrivere tutti i giorni feriali. Cioè, è come in un certo senso ricalcando il fatto che si tratta di una forma di lavoro, insomma anche questa, anche se non retribuito, però, tranne la gentile ospitalità dei festival. Poi chiaramente se mi viene proprio da scrivere, cerco di capire di scrivere anche i giorni festivi. Non ho molto tempo per scrivere, perché faccio un lavoro impegnativo, perché ho due figli più due, potremmo dire. Quindi ho poco tempo per scrivere ed è anche uno dei motivi per cui scrivo, credo, poesia, perché insomma scrivo poesia, che non significa che non ci sia un'architettura, che ci sia una complessità, che non ci sia, però diciamo
c'è una verità, c'è una base che
sì, si può scrivere un po' di tempo al giorno. Io in realtà riesco a dedicare ogni giorno feriale un tempo che va dai 20 minuti all'ora a questo lavoro. Solitamente io ho una cartella aperta sul mio computer in cui ci sono varie poesie in corso di svolgimento, no? Difficilmente scrivo un testo alla volta, ce ne sono varie, solitamente sono, non tutti, però insomma, una certa parte sono poesie accompagnate da letture. Quindi, sul mio tavolo non ho solamente il computer, ma ho i testi che mi stanno accompagnando in quella scrittura, ma possono essere testi di poesia, di altrui, testi di filosofia, testi di educazione scientifica, testi di storia, a seconda di quello che sto scrivendo. Molto spesso quindi una cosa insieme. In questo momento ho Lacan sul tavolo, ho Montale, sto scrivendo un testo che mette insieme due. E a seconda anche un pochino dell'estro, ogni giorno dei file in corso apro quello che mi sento di aprire, insomma, ecco, spesso curioso fra più di uno di questi, e quindi dico, beh, questo oggi non riesco a aggiungere nulla, vediamo se ci apro quest'altro. E una volta che concludo quattro poesie, le pubblico sul sito. Quindi se andate fra 2-1, sezione 7, ci sono le poesie in ordine cronologico inverso, cioè a partire dalla più recente fino all'ultima. La più recente è così, chiusa da pochi giorni. Di tutte le modifiche, comprese cambiamenti di virgole, faccio una stampata. Quindi in realtà il vero repositorio, diciamo, della mia testualità non è neppure il sito, ma il livello sottostante è l'archivio. Quindi ho un archivio assolutamente inutile, pieno di cambiamenti di virgole, insomma, quindi spero di non essere mai studiato nessun filologo. Oppure
diventeranno matti.
Oppure si godranno con le bestie, cioè dipende dal.
Però è tutto ordinato, quindi in realtà.
È tutto abbastanza ordinato, sì, poi c'è entro centrini perché l'ordine è una famiglia, insomma. E questo fatto che io possa scrivere solamente poco al giorno è anche l'oggetto di un testo, però non so dov'è, quindi non lo cerco, non lo cerco. Cioè, il fatto che comunque ci tengo, sono un po' orgoglioso che il tipo di testualità che porto avanti è quella che può portare avanti chiunque può trovare mezz'ora, vi assicuro che non chiunque può trovare il tempo a scrivere un romanzo, non è vero, un romanzo lo scrive chiunque, basta la forza di volontà, capito? A parte la forza di volontà deve essere geneticamente fortunato per avercela, se la maggior parte delle persone non ce l'hanno, non per scelta. Per scrivere dei romanzi bisogna essere, insomma, trovarsi le condizioni di lavoro adeguate per scrivere, insomma, scrivere così è tutto sommato, no, questo non significa che non sia un lavoro meno degno, forse da di più, per questo.
E si rilega ancora una volta al discorso che dicevo sulla contemporaneità, sulla vita veloce che conduciamo tutti, leggere poesie e leggere racconti viene più facile a tutti rispetto anche alla lettura, non solo alla scrittura di un romanzo.
Ecco, sulla lettura, diciamo, i dati di mercato dicono un'altra cosa, purtroppo, se non
Perché è più affascinante il romanzo, è forse più affascinante.
Beh, noi siamo abituati a una cultura della lettura che impiega tempi diversi, ma questo non è tanto una questione di tempo per quello che riguarda la lettura, è una questione di, insomma, molto estremamente complessa, veramente esula da quella. Però, diciamo, iniziano a esserci anche dei libri di poesia molto venduti e ci sono anche bravissimi scrittori, questo è un fenomeno interessante, ci sono anche editori, quindi parlo da editore, ci sono degli scrittori che vendono anche importanti, per esempio Michele Mari, che vendono più con i libri di poesia e con i libri di narrativa.
Io per esempio, a proposito di Michele Mari, è un libro che faccio leggere ogni anno quasi ai miei studenti al liceo, quindi io alimento questo evento.
Non sei sicuramente
l'unica.
È un
libro che arriva tanto ai ragazzi.
L'Etiope, vuoi dire?
Sì.
Perché poi ha fatto anche è un libro venduto tanto, è anche un libro bello, cioè io lo preferisco come narratore, però è un libro assolutamente buono. La gran parte dei libri di poesia che vengono tanto fanno veramente schifo, però questo riguarda anche la narrativa, questa fase storica, no? Io ho ritrovato delle classifiche degli anni 70, di narrativa, di Repubblica, fine anni 70, quindi poi anni 76, e in classifica nella stessa settimana c'erano Morante, Moravia, Sciascia, Capini, nei primi 10. Adesso c'è Felicia Kingsley, Bianca Pizzorno, non so chi è. E con tutto rispetto per Bianca Pizzorno.
Poco fa hai detto che quindi accanto alla scrittura hai dei libri che ti accompagnano, che si legano quindi alla tua scrittura. E mi è venuta una domanda, forse è banale anche questa, ma il titolo di ogni faldone arriva alla fine, all'inizio, cioè tu già hai in mente l'argomento che porterai avanti?
Guarda, progressivamente c'è stata un'inversione. Come ho anticipato prima, ci sono alcune sezioni che hanno già solo il titolo di lettura, quindi questo ci fa pensare che effettivamente almeno in alcuni casi arrivino all'inizio, testimoniato dalla struttura di questo libro. In altri casi no, il titolo è arrivato dopo, mi sono reso conto che c'erano delle sezioni inizialmente concepite come separate che invece dovevano, stavo per dire potevano, in realtà in effetti dovevano, cioè meritavano di essere riunite, a volte sotto uno dei due titoli, a volte sotto un terzo, quindi il rapporto fra titolo e testo arriva in qualsiasi momento, questo lo vedo anche un po' come editore, no? I libri che pubblico come editore, mi capita di pubblicare libri di narrativa saggistica, presentano ogni forma di rapporto fra, cronologico tra titolo e stesura, cioè a volte arriva prima il titolo, a volte arriva l'ultimo, a volte non arriva mai, nel senso che non si riesce neppure alla fine a trovare un titolo che pienamente ci soddisfaccia, quindi magari pubblichiamo un titolo di cui non siamo pienamente convinti, eccetera.
Avrei anche una domanda sul linguaggio, prendo la scusa dei titoli sulla grammatica che dicevo prima, no? Quando scrivi, quanta attenzione poni sul linguaggio, anche rispetto alle immagini, alla narrazione, ai suoni, cioè come bilanci tutti questi elementi all'interno di un testo? Mi viene da dire, mentre sorseggio un po' d'acqua, che ci sono autori che privilegiano l'immagine all'interno di un testo, chi il suono, chi sperimenta con la lingua e chi con la narrazione, non so, sono questi un po' gli ingredienti che spiccano in generale. Volevo sapere un po' tu come procedi, cosa sottolinei.
La visione più onesta è a cazzo di cane. Allora, anche scherzi, per carità, non mi scuso, ma ci sono tutti e quattro gli elementi sicuramente. Devo dire che tra questi quattro uno che mi sentirei di dare una parola in più è quello del suono, perché ce n'è sempre di più di quanto io vorrei. E questa cosa a volte mi imbarazza, ma a volte mi fa anche sottilmente contento. Cioè come un bambino dispettoso che ha fatto una marachella e si vergogna un po', ma poi alla fine è un po' gode. Perché? Perché chiaramente una sonorità è eccessivamente ridondante, e tante allitterazioni, tante consonanze, e la tanta metrica, perché voi avete visto questi versi così lunghi, ovviamente ho fatto tutto questo discorso prima un po' ideologico sull'avversare la forma stringata grafica del verso, ma poi alla fine nei miei testi ci sono tantissimi versi tradizionali, nascosti. Magari un verso lungo, lungo, lungo che ha 40 parole, però dentro ci trovate un endecasillabo, poi un chunk, come succede nel DNA, no? Che c'è un pezzo che codifica, e poi un pezzo spazzatura, e poi un altro pezzo che codifica. Ecco, così anche nei miei versi trovate un endecasillabo, poi un po' di sillabe sparse,
autonome,
poi un settenario, poi delle altre cose. E quindi sul suono ho io un rapporto un pochino di amore, è stata una fase della mia scrittura, ce ne traccia alcuni testi che sono quasi così, in cui pensavo di voler scrivere tutti i testi, almeno in quella fase, almeno da quel momento in poi, come canzoni leopardiane, sempre camuffate, cioè come successioni di settenari e endecasillabi senza rima. Infatti sono alcuni testi che sono composti esclusivamente, forse neppure uno, ma quasi esclusivamente soprattutto di settenari endecasillabi, però appunto come ricuciti in forme franche o invece più lunghe, eccetera. Quindi Sul resto, certamente per me l'utilizzo della lingua, insomma, di una lingua che un po' esplori anche sezioni specialistiche o sezioni non sempre praticate del nostro lessico, mi è molto cara. Volevo dire un'altra cosa, non sono scordato.
Le immagini forse, no?
Ma le immagini non so bene, perché poi tu cioè, se intendi strutturazione di metafore complesse e prolungate, forse non è una cosa a cui penso tanto e in certo senso cerco anche di evitarla, no? Cioè, però poi alla fine ci sono ovunque, no? Però la lingua è una concrezione di immagini a livelli diversi di cristallizzazione, anche la lingua poetica è fatta comunque di tutta la lingua è fatta di trasferimenti di significato da un dominio all'altro, eh? Quindi in questo senso potremmo dire relativamente di immagini, dove una cosa è un'immagine di un'altra cosa significa già in immagine che non è necessariamente visiva, ma può essere legata a qualsiasi altro tipo di modalità sensoriale o di funzione cognitiva.
Grazie. E se abbiamo ancora un po' di tempo, leggerei ancora qualche testo.
Va bene. Io ho capito che evito, insomma, nel mio libro non si parla solamente di cose molto personali, però tutte le volte che provo a leggere un testo molto personale capisco che mi faccio molta difficoltà, quindi vi lascio
amore,
leggere.
Amore, imbarazzo.
Che ci sono molti testi sui miei figli, per esempio, però io non leggo volentieri. Allora, non so bene, anche qui andrei a casa. Scusate, anche per mettere una cosa molto lunga.
Naturalmente se qualcuno volesse fare qualche domanda, qualche curiosità nello specifico, scusate, possiamo anche dare spazio.
No, però bene, parlavamo di Huberman e di questo suo testo stupendo sulla Shoah. E leggo quindi qualche testo da Immagini malgrado tutto, che è una sezione abbastanza attiva. Allora, immagino che era tutto uno. Qui ci sono tre esempi che sono Kia, Ist, Kein, Warum. Cioè qui non c'è un perché. Poi c'è una francese che è Ne pas chercher à comprendre. Non provare a capire, non proviamo a capire. E poi c'è una di Primo Levi che dice la nostra saggezza è il non cercare di capire, non rappresentarsi il futuro, non tormentarsi su come e quando tutto quanto sarebbe finito, non porre e non porsi domande. Domande. Si riduce subito lo spazio nel foglio, pure così orizzontale, sotto il decreto di non doverne dare. È ancora troppo ampio, tuttavia, perché non ne abbiamo altro. Porta via storia o destino tutti quanti. Lascia a qualcuno i nostri resti e spiega che cosa ci sopravvive, che cosa ci identifica, ci nega. Due. Uccideremo 50 bambini per ogni nostro compagno ucciso dalla polizia russa. 1 settembre 2004, comando armato ceceno, Beslan, Nord Ossetia. I love Laura Bush. Nel medesimo notiziario, un minuto dopo, cartello innalzato in due copie da Bush senior e moglie all'indirizzo della Mora, Coram Populo, alla Convention Repubblicana di New York. Che Dio benedica Ronald Reagan, Michael, figlio del Benedetto, subito appresso. Allora basta, finiamola, mi dice lei, come avesse voce in capitolo. Mandiamo all'aria tutto e che la specie non già marcisca come fa, ma bruci, deflagri, annichili. E che sarà rimasto? Le chiedo. Non coglie l'ironia, o sì, ma non le importa, fa seccamente. Auschwitz e poi qualche poesia. 3. Neppure una guerra giustifica la protervia sanguinosa che Begin e i suoi hanno dimostrato. Dobbiamo soffocare gli impulsi di solidarietà verso Israele per ragionare a mente fredda sugli errori dell'attuale classe dirigente israeliana. Primo Levi, dopo Sabra e Shatila, 1982. Persi ogni fede dopo quella che avrebbe potuto figurare come una ben riuscita scampagnata dei neri di Auschwitz. Avevo 12 anni, dei lager sapevo molto poco, di quelli che a 25 dissolsero per sempre i residuati teofilici di Levi. Certo, nessun paragone, ma l'orrida curva dei numeri, dei metodi, che esista l'aritmetica dei metodi e nel Mansart sulla Shoah, non ha un'equazione definiente, né spezzature ad arte. O dovrei dire che a me è bastato niente. Leggo l'ultima e poi vi lascio leggere il testo. In questo quinto testo si conclude con una versione, una traduzione, Meine in Desiderati, del biglietto che citavo prima, che era presente nel tubetto di dentifricio, che accompagnava queste quattro preziosissime, tragiche foto di Birkenau. 5. Resistenza alla distruzione umana è per Di Dio Berman, in Imagine Altruitù, edizione 2003, 22,50 euro, confronta alla pagina 200, il senso di queste quattro immagini, poveri pezzi di pellicola sottratti nel 44 all'estate più cieca del leone, del nostro leone. Da un deportato noto come Alex, membro del Sonderkommando di Birkenau. Certo, Alex non poteva fare da solo, aveva complici nella sua squadra speciale, contatti fra i polacchi clandestini, e in mano loro finirono le foto con questa lettera nascoste dentro a un dentifricio vuoto. Urgente, inviateci di corsa rullini di pellicola da 6 per 9, noi faremo delle foto. Qui ne leggiamo alcune, Birkenau, i detenuti spediti alle camere, in una si intravedono le fosse all'aperto, ci bruciano i cadaveri, che il crematorio non è più abbastanza, sull'orlo i corpi morti che fra breve rovesceranno spingendoli dentro. Nell'altra, il luogo in mezzo ai boschi dove i detenuti si spogliano nudi, gli dicono per prendere una doccia, ma di lì a poco se ne vanno in gas. Mandateci di fretta altre rullini e queste mandatele da Tel, ingranditele, mandatele lontane.
Grazie a voi,
rimanete.
Abbiamo qualche minuto per delle domande?
Io vorrei solo una piccola cosa. Lei ha detto che i suoi testi
faccio migrano. Ascoltare gli altri.
Lei ha detto che i testi migrano e vorrei solo sapere qualcosa in più. Di per sé potrebbe essere bellissimo migrare, no? Per i suoi testi, oppure in quel posto ci sto un po' stretto e quindi migro. Non ho capito come.
Bene.
Grazie.
Sì, io l'ho chiamata migrazione, appunto, un'immagine, e lei giustamente prende al volo questa immagine. Io intendevo letteralmente una cosa molto semplice, ovvero un testo può cambiare posizione da una parte all'altra. Però è vero che è una forma anche di, se vuoi, di migrazione, diciamo che il libro nasce anche ideologicamente come un posto in cui niente ama stare al proprio posto, niente ama stare dove dovrebbe stare, niente si rassegna a stare dove dovrebbe stare, niente è costretto a stare dove dovrebbe stare. Ecco, in questo senso quindi mi piace anche solo l'idea che lei abbia colto un'espressione che voleva essere semplicemente di grado 1 e l'abbia portata a un grado 2 di metaforità, di metaforicità, però cogliendo in effetti, io lo spero, un aspetto di questo testo, che non la ringrazio.
Il pubblico quindi a prendere le copie di questo libro, come ho detto sin dall'inizio, complesso e variegato, vi assicuro che le dediche sono meravigliose.
Grazie, però la cosa importante è seguire Laura Pugno che adesso farà la sua presentazione lì. Laura è un caposaldo della letteratura italiana contemporanea. Quindi merita tutta la nostra attenzione. Io infatti, ma fino a dopo non posso farlo dopo aver ascoltato Laura? O è poco ortodosso, così? Perché anche ci tengo molto ascoltare lei, quindi non vorrei interferire con questo.
Ma intanto abbiamo qualche minuto di cuscinetto.
C'è qualche minuto?
Sì, non incominciamo subito. Grazie a tutte e tutti per aver ascoltato, per essere stati qui. Adesso chi vuole fermarsi a vedere Laura Pugno e più che ben accolto, chi invece deve andare, ci avvicendiamo così chi sta aspettando può prendere posto. Grazie infinite, grazie ancora una volta a Vincenzo Sturi,
grazie a te, grazie a voi, grazie a Giuseppina
e grazie a Giuseppina Biondo per il suo tempo e le sue parole.